Posso dirvi che ho voglia di dirvi le cose che vi dico, anche se, come sempre, vi chiedo molta compassione, no? Non vi ho mai chiesto di condividere in tutto le cose che dico. Io spero solo di muovere un po' di pensieri in ciascuno di noi e di rendere possibile a ciascuno di noi i suoi passi nella fede, no? Perché vorremmo dedicare anche la predicazione di questo itinerario al tema fondamentale della fede. Io non vorrei proprio trascorrere questo anno della fede con tutta la Chiesa semplicemente citando qualche documento o magari partecipando a qualche celebrazione commemorativa. Non è più il tempo di queste cose qui, almeno per me. Cioè, si arriva a un certo punto della vita dove ti guardi in faccia e dici: o c'è qualcosa di essenziale, di fondo, se no io non ci sto più, hai capito? Abbiamo talmente tanta confusione, tanti problemi, che o ci arriva qualcosa di fondo, oppure anche la religione non ci porta più in giro, hai capito? E allora io credo che non possiamo trascorrere quest'anno senza misurarci al nocciolo del Vangelo, perché la fede è questo, no? Cogliere il Vangelo, cioè la notizia buona che in Gesù Dio ci ha fatto sapere, questa è la fede cristiana, no? Quindi con umiltà, ma anche con libertà, se si deve tirar giù qualcosa da questa sconvolgente notizia, che sconvolgente non è, molto umana e quindi molto evangelica, del Papa che si dimette, sarebbe proprio questa, ma temo che non succederà. Cioè che nella Chiesa si acquisisca l'umiltà e la libertà di un linguaggio umano, hai capito? Di una desacralizzazione di tutte le nostre cose messe lì sui pulpiti, no? E quindi io credo che l'invito a misurarci con la radicalità del Vangelo e la sua voglia, che non puoi fermare neanche te come Chiesa, la voglia del Vangelo di incontrare gli uomini. E quindi in nome del Vangelo la spinta che non puoi fermare di ascoltare il grido, le attese degli uomini. Degli uomini di oggi, non degli uomini, di questi. E delle sfide che da questo incontro tra il Vangelo e gli uomini d'oggi vengono, i cosiddetti segni dei tempi, no? Il Concilio ce l'aveva detto sta roba qui, poi vedete com'è. Ci aveva detto: guardate che la Chiesa si rinnova se nelle comunità si legge il Vangelo ascoltando le angosce e le speranze degli uomini. Leggere il Vangelo e l'ascolto dei segni dei tempi, questa è la comunità cristiana. Noi stiamo vivendo un mondo di grandi mutazioni. Non so se perché sento che il tempo stringe, ma non credo di esagerare nel dire che noi stiamo introducendo i nostri figli in un nuovo mondo, che ci dà certo un senso di vertigine, di smarrimento. Non capiamo ancora che mondo sta nascendo, che uomo anche sta nascendo. E in questi mutamenti radicali anche la nostra fede è tirata dentro, è sballottata, e barcollano anche le certezze, i punti fermi su cui appoggiava la nostra religione, no? Ma è giusto che sia così, cambia il mondo, cambia l'uomo, la religione cambia, è il Vangelo da custodire. La stessa idea di Dio, la sua utilità. Guardate che gran parte della gente oggi fa a meno di Dio. Sì, magari poi corre a invocarlo in certi momenti, ma il nostro rapporto con Dio non sta nel fondo delle cose della vita, capito? Cos'è successo alla religione, no? Cioè si chiedono così in tanti, anche molti anziani che ormai non vengono più in chiesa, non ci credono più, no? Perché la religione è cambiata. Ci mancherebbe. Cambia il mondo, la religione resta la stessa, cioè fuori dal mondo. La cosa è sconvolgente, il fatto che, lo vedremo, che la religione stia arretrando, che Dio stia diventando inutile, che l'uomo se la stia cavando da solo, lo diciamo così, è una cosa impressionante questa, perché l'umanità ha sempre avuto bisogno della religione, diciamo così, l'umanità ha sempre creduto in, virgolette, in Dio. L'umanità è cresciuta insieme con l'idea di Dio. Cioè, quando tu guardi la storia dell'umanità, anche se non si riesce a individuare quando è nata la religione, ma l'idea della religione, l'idea di Dio, la trovi appena ci sono gli uomini e gli dèi sono nati insieme, vanno insieme, da sempre. Ma cosa ci ha messo gli uomini dentro questa parola Dio? Beh, io credo qualsiasi umanità, qualsiasi civiltà, qualsiasi religione fosse stata interrogata, avrebbe avuto le nostre stesse difficoltà a dire cosa c'è dietro la parola Dio. Prova a pensarci, per te cosa c'è dietro la parola Dio? No. Probabilmente per l'uomo Dio è stato sempre in qualche maniera quel posto altro. Dio è l'altro, cioè quella realtà misteriosa, nascosta, che ci interroga. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale. C'è qualcosa che l'uomo non ha in mano, c'è qualcosa di segreto, di nascosto, che interroga continuamente l'uomo, lo inquieta, lo affascina, lo intimorisce. Lo si chiama in soccorso quando appunto si è in difficoltà e nello stesso tempo lo si teme perché ci giudica, ci premia, ci castiga. No? Forse dietro questa parola la cosa più spontanea che gli uomini hanno messo è una personificazione, è immaginare in qualche maniera qualcosa che assomiglia all'uomo ma che è tutto diverso, è la personificazione del principio vitale, il principio, il segreto della vita che pulsa in una foglia di albero, in un fiore, in un fiume, nel temporale, nella tempesta, nella fecondità, nell'uomo appunto, il principio, il segreto della vita che pulsa nell'universo e nell'uomo. Forse l'umanità ha pensato Dio in questa direzione, perché l'umanità, l'uomo, è sempre alla ricerca del segreto della vita, di stare attaccato alla vita, hai capito? E di ciò che protegge da ciò che minaccia la vita. E lo cerca in questa, qui è la grandezza dell'uomo, no? Lo cerca in questa alterità, in questa trascendenza, che quindi ha l'effetto di spingere l'uomo in una direzione sempre più altra, verso l'alto e verso il futuro. Quello che noi chiamiamo anima, la trascendenza dell'uomo sull'animale, è in questo, nel pensare un'alterità che in qualche maniera non è chiudibile. E che noi chiamiamo Dio. Quindi un'alterità che nello stesso tempo però è quella realtà che tiene legata alla vita, è la forza di comunione di vita con l'universo, è la forma di quello spirito che ama le diverse forme di vita, gli animismi, le diverse forme di animismo, che sono le forme religiose più elementari, nascono da questo, cioè l'idea che nelle cose vive ci sia uno spirito che le unisce, no? È un fondamento anche del legame sociale che unisce i gruppi, le generazioni e addirittura collega i vivi coi morti. La religione è significativo, no? Che nasca legata anche ai riti funerari, cioè la maniera di seppellire i morti. Pensiamoci noi che stiamo facendo i forni crematori, buttando via appunto le ceneri, pensiamoci. perché noi siamo nati come uomini proprio nella maniera di seppellire i morti, il fatto di deporli in riposo, in posizione di riposo, vicino alle case, con del cibo, è un modo di dire appunto che i morti sono ancora vivi, che stanno ancora nel legame con noi, con il gruppo, che c'è una comunità di vita tra i vivi e i morti. Attraverso quest'idea di un flusso ininterrotto della vita nasce questo sentimento di un destino immortale dell'uomo, l'aldilà appunto, no? Sostenuto da questa potenza sovrana che governa la vita dell'universo e degli uomini. Sentimento di Dio, appunto, che si affina poi un po' alla volta. Pensate cos'è avvenuto nel V-VI secolo avanti Cristo, attraverso la filosofia greca che introduce l'idea di una parentela tra l'uomo e Dio. Dio e l'uomo sono della stessa razza, della stessa pasta. Addirittura poi lo straordinario fiorire delle grandi religioni e la sorprendente religione del monoteismo mosaico, dove Dio parla con l'uomo e attraverso i profeti dice all'uomo di essere legato alla loro storia. Nasce l'idea di storia, la storia di un popolo che ha una missione per tutti i popoli. Il tema di una concezione lineare della storia che si compie, la speranza, la promessa. Appunto, non possiamo fermarci su questi passaggi, ma si capisce da queste battute che l'idea di Dio e dell'uomo crescono insieme. La coscienza dell'umanità cammina insieme alla coscienza della divinità. La civiltà e la religione si impastano continuamente, no? Così è stato in tutte le società tradizionali, anche in quelle in cui abbiamo fatto in tempo anche noi a crescere, no? Perché al mio paese, quando ero ragazzo, era così. Cioè la religione era al centro del paese, no? Cosa è successo in queste nostre società moderne occidentali? È successo che sta avvenendo, ve lo dico così, poi mano a mano nell'itinerario entreremo sempre di più. È successo un impressionante ritiro della religione. No, se prendete una cartina storica dell'Europa e incominciate a vedere come attraverso l'evangelizzazione, soprattutto ad opera dei monaci, l'Europa è stata riempita di chiese, di comunità cristiane, è diventata cristiana, no? E poi girate pagina, stanno sparendo le chiese, cioè andiamo a visitarle turisticamente. Ma il cristianesimo in Europa è semispento, no? Ci sono delle piccolissime comunità, non è più al centro assolutamente. Viene espulso dall'Europa, appunto. Se girate nella grande Francia, per esempio, c'è la messa la domenica in una chiesa per 70-80 chilometri dove in macchina vanno dei gruppettini, capito? No? In Germania lo stesso. Questo ritiro della religione. E qui bisognerebbe appunto fare dei lunghi discorsi, perché questo è un processo che dura da secoli. Però vi voglio semplicemente esemplificare due fenomeni per capire questo secolarizzarsi di queste società moderne, cioè questo mettere in margini la religione. Il primo esempio è il diffondersi della civiltà urbana, il modello urbano, che desacralizza la natura. No, non so se voi ricordate, ve lo dico in questi termini semplicissimi, no? Cioè noi vivevamo in un mondo che era sacro. Vi ricordate le rogazioni? L'incenso bruciato per i temporali, la benedizione della stalla o la nascita del vitello, o la benedizione della puerpera che aveva generato un figlio. O l'idea appunto che le stagioni, il tempo, la vita, la morte fosse nelle mani di Dio. Beh, oggi noi facciamo ogni mezz'ora le previsioni del tempo attraverso dei satelliti, delle previsioni, dei calcoli scientifici, no? Abbiamo i concimi, abbiamo addirittura tutti gli elementi chimici per far crescere la natura, no? Entriamo addirittura nel gene del frumento. Cioè Dio non c'entra più. No. E questo è il rapporto al crescere della scienza, lo sguardo scientifico e il corrispondente ritiro di quel Dio che serviva a coprire le nostre ignoranze, no? Il Dio tappabuchi. Quell'idea di Dio che veniva a supplire le nostre mancanze di conoscenza, le nostre paure, cioè veniva a occupare ciò che per l'uomo restava oscuro. Nella misura in cui queste zone oscure vengono schiarite dalla ragione, dalla scienza, dalla tecnica, appunto, Dio batte in ritirata. Pensate, ma i nostri ragazzi, appunto, pensate a tutta la desacralizzazione della visione dell'universo e del fenomeno della vita. Cioè la creazione, per l'uomo moderno, non è più un luogo sacro. Il tema dell'evoluzione, della ricerca appunto delle modalità con cui la vita è entrata nel pianeta Terra, con cui si spiega la Terra attraverso l'evoluzione dell'universo, non c'è più posto per Dio. Pensate al fenomeno della vita, ormai siamo entrati nel DNA, no? Cos'è Dio che crea l'anima? Questo un po' alla volta induce gli uomini moderni a chiedersi, e qualcuno l'ha fatto prima, qualcuno l'ha fatto anche prepotentemente, violentemente, no? Ma sta diventando una mentalità di tutti. L'uomo moderno si chiede se questo continuo progredire della scienza e questo continuo crescere dell'autonomia dell'uomo, che non ha bisogno di Dio, appunto, non finirà con lo svuotare completamente l'idea di Dio, che è sempre meno necessario. Guardate anche la malattia, insomma. Dopo qualcuno prega anche, ma per aggrapparci all'ultima cosa, ma il nostro approccio alla malattia è scientifico, è tecnico, è medico, no? È farmacologico, ma conosciamo tutto. Ma io pongo questa domanda, di fronte a questa evoluzione formidabile della nostra umanità, qui cambia proprio livello la storia umana. Mi chiedo, se questo succedesse, cioè se succedesse veramente che eliminiamo Dio, non ci pensiamo più, non ci serve, che idea di uomo resterebbe? Vedete che non sono un prete che salta addosso alla scienza, alla tecnica, dicendo oh, guarda che senza Dio non ce la fai. Non faccio pesare una minaccia di tipo apologetico, senza Dio è finito l'uomo, minaccia che è stata spesso avanzata, viene avanzata, per squalificare la scienza, per contrapporsi all'uomo moderno, alla secolarizzazione, per dire che la secolarizzazione è un disastro. No, per me guardate che è un'epoca di grande interesse questo anche per la religione, però appunto bisogna riconoscerla, bisogna entrarci, bisogna ripensare Dio, appunto. Quindi non ho questo approccio di tipo apologetico, ma mi pongo con responsabilità questa domanda. L'umanità che lungo tutta la sua storia si è sviluppata nutrendosi dell'idea di Dio, è bene che se ne sbarazzi. O piuttosto, sentite, o piuttosto è chiamata a conservare l'idea di Dio diversamente, senza farne una minaccia per l'uomo, ma piuttosto il fondamento della sua grandezza, della sua libertà, se fosse Dio che vuole questa grandezza dell'uomo che scopre la scienza, la tecnica, se fosse Dio che vuole la nostra autonomia, ma quale Dio sarebbe allora? Certo, diverso da quello che tu hai continuato a coltivare come il tappabuchi, come quello che viene incontro quando serve. Anche noi cristiani dobbiamo porci questa domanda. Questi sono i segni dei tempi che interpellano la nostra fede cristiana. Noi dobbiamo conservare la nostra fede, testimoniarla agli uomini di questo tempo diversamente. Se il mondo è diverso, dobbiamo testimoniare la nostra fede in questa maniera relativa a questo mondo. Perché il Vangelo è così, si vuole rivolgere a questo mondo, mica è stato consegnato a te perché vai nel cassetto, te lo custodisci puro, perché è sempre così. Sei tu che sei morto, che sei sempre così. Cosa vuol dire diversamente? Ve lo dico in una frase che spero avremo modo di illustrare un po' più largamente. Per dirla in una frase, noi dovremmo vivere la nostra vita cristiana non con l'intento anzitutto di salvare le forme e le istituzioni religiose, così come le abbiamo ricevute, così come funzionavano nella cristianità, cioè quando la fede cristiana aveva dato luogo a una religione che aveva una centralità sociale. Non per salvare le forme e le istituzioni religiose, ma per salvare una certa idea di uomo, per salvare l'uomo, di cui l'idea di Dio è garante, l'idea di quel Dio che il Vangelo di Gesù ci rivela è garante di un'idea di uomo a cui non possiamo rinunciare. Cioè la strategia di chiuderci nei nostri recinti religiosi dicendo ma il cristianesimo è vero, venite da noi che vi diciamo, per me non è quella giusta. Quella giusta è di mettersi in mezzo agli uomini, di servire l'uomo e di far vedere qual è l'uomo che esce dal Vangelo di Gesù. In che senso l'idea di Dio è garante dell'idea di uomo? Anche qui in una parola, tutta la Bibbia, che è la più bella storia di Dio che gli uomini abbiano raccontato, non ce n'è una più bella. Guarda che il Dio di Gesù è una cosa incredibile, no? Talmente incredibile che non la crediamo neanche noi cristiani. Appunto, ma tutta la Bibbia è riassumibile in una frase: tu uomo devi te stesso a un altro. Ricordati sempre che tu devi te stesso a un altro, per questo l'altro è il tuo prossimo, per questo ti devi occupare dell'altro, per questo ti devi prendere cura del povero, per questo devi amare il prossimo come te stesso. La cosa straordinaria del Dio della Bibbia, della rivelazione del Dio della Bibbia, è che va di pari passo col comandamento di salvare l'uomo, il mondo, l'uomo e la sua storia. Questo è un Dio che alla fine ti interrogerà se hai dato da mangiare a uno che aveva fame, se hai ospitato lo straniero. Ti interrogerà su questo: cosa hai fatto per l'uomo? Israele, sarebbe interessante vedere come, no? Ha inventato, ha accolto, trovato. Ha inventato quella straordinaria idea di Dio contenuta nella Bibbia, inventando la sua storia in relazione alla storia di altri popoli. Quando noi vediamo nella Bibbia che si prende dall'Egitto, dalla Mesopotamia, cosa vuol dire? Vuol dire che questo popolo è stato mandato da Dio a cogliere dalla storia umana un'idea di Dio e di uomo che vuol salvare l'umanità, appunto. E che in Gesù si vedrà cosa vuol dire, appunto. Questa rivelazione arriva al culmine, questo legame indissociabile tra il destino di Dio e il destino dell'uomo. si rivela in questo evento unico, sorprendente di Gesù e nell'umanesimo di cui il Vangelo è portatore. Il lievito incredibile che il Vangelo di Gesù ha introdotto nella storia dell'umanità, che è il cristianesimo, appunto. Si intuisce cosa ci è chiesto oggi? Cosa è chiesto oggi a noi cristiani tentati di stare attaccati a forme religiose che nel passato hanno avuto una grande funzione sociale, ci hanno garantito la centralità sociale del nostro cristianesimo, ma forme che rischiano oggi di restare marginali rispetto ai problemi, alle istanze dell'umanesimo moderno? Noi dobbiamo portare il Vangelo nelle questioni radicali con le quali si deve salvare l'umanità dell'uomo, in questi processi di evoluzione che contengono un sacco di pericoli di disumanizzazione. Questa è l'evangelizzazione, capito? Nel dramma della storia umana, perché di un dramma si tratta, di un combattimento per l'umanità, che riguarda certo me, riguarda ciascuno di noi, ma per ciascuno di noi insieme, riguarda tutti, no? Nel dramma della storia umana siamo chiamati a reinventare, a ritrovare l'idea di Dio, come ha fatto il vecchio Israele, che ha introdotto la straordinaria novità del Dio di Mosè e dei profeti, novità portata al sorprendente compimento di Gesù, che ha rinnovato le religioni, i modi diversi di rendere culto a Dio, e ha introdotto una concezione nuova della storia dell'umanizzazione dell'uomo. Quella parola rivolta a Israele perché fosse portata alle nazioni, quella parola che in Gesù, quando celebriamo la Pasqua, Gesù è stato ucciso da istanze disumanizzanti, anche religiose, soprattutto religiose. Gesù è morto in croce per difendere un tipo di uomo. Questo è Dio che si è cancellato per salvare l'uomo. Questa parola, appunto, quella stessa parola, ci chiede oggi di misurarci con gli appelli dell'umanizzazione dell'uomo che vengono da questo mondo moderno secolarizzato. Se credo al Vangelo, devo spendermi per salvare l'umano di questa storia. E quindi siamo chiamati non a ritirarci nei confini religiosi della fede, difendendola. Ma dai! Ma piuttosto ad ascoltare le fatiche, le inquietudini dell'uomo, e a metterci a servizio della speranza e dell'amore tra gli uomini. Il cristianesimo è tutto qui amore degli uomini, amore del prossimo. Il primo venuto che arriva lo devi considerare fratello. Questo è il Vangelo di Gesù. Tutto il Vangelo è dentro qui. Non è che questo è un aspetto, è tutto. E quindi a misurarci con le grandi questioni e responsabilità che questa fase drammatica della storia sta ponendo al futuro dell'umanità, le grandi questioni demografiche dell'immigrazione, dell'emigrazione, le grandi questioni dell'ecologia, della sostenibilità, le questioni del rapporto tra politica e economia, le questioni dell'educazione, della morte, delle guerre, della violenza. Queste sono le questioni della fede. Ed è così che riscopriremo l'attualità del Vangelo e avremo il coraggio di rinnovare le forme religiose in cui il Vangelo si custodisce e si testimonia.